ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Giovedì 24 giugno, bentornati Earth Intruders, la rassegna stampa di Radio Bue. E bentornati amici ascoltatori in questa nuova puntata della rassegna stampa di Radio Bue, sempre in diretta qui con il vostro Albertone Alessandro, che vi porterà all'interno del mare delle notizie, alla conoscenza, alla ricerca della verità, o forse semplicemente di una più corretta informazione, o forse più semplicemente per darvi le notizie più tristi, più belle, più curiose e anche ovviamente quelle più doverose che tutti noi dovremmo conoscere all'interno dei quotidiani di oggi. Quindi al via con le prime pagine, il Corriere della Sera, la questione non è padana, è l'articolo a spalle di commento di Angelo Panebianco, il tema vero, il sud arretrato. Mentre in prima pagina il Corriere della Sera ha una foto di Obama che rimuove il capo a Kabul e torna a Petrus. Lavoriamo con chi ha firmato, Fiat avanti con Pomigliano, la FIOM dice riaprire la trattativa e poi ancora tensione sulla manovra fra Regioni e Tremonti. La prima pagina della Repubblica, Fiat delusa, Pomigliano a rischio, il Lingotto parla genericamente di progetti futuri per lo stabilimento, lavoriamo solo con chi ha firmato l'accordo, poi ancora manovra e rottura tra Tremonti e Regioni. Obama licenzia il generale ribelle. Poi infine, dalla prima pagina della Repubblica, 90 minuti per ritrovare gli azzurri. Si parla ovviamente della partita di oggi pomeriggio. La Stampa, Bossi da Napolitano, preoccupazione per il federalismo. Prima il capo dello Stato ha preteso le scuse alla nazionale, scuse che sono puntualmente arrivate dal leader della Lega Nord. Fiat, avanti con il piano. Sacconi dice, dopo il referendum a Pomigliano si può procedere. La Marcegaglia invece, c'è un sindacato che non capisce. Poi ancora, dalla prima pagina della Stampa, Afghanistan, Obama caccia il generale ribelle. E poi abbiamo la prima pagina de il giornale che dice il governo nel pallone, non si capisce più nulla. Berlusconi sconfessa le correnti PDL, Bossi fa dietro fronte sul calcio ma attacca sui ministeri e sulla Padania. Manovra e legge sulle intercettazioni sono impantanate, è il virus Fini. E poi dalla prima pagina del giornale, il brindisi dell'unità con la cricca, l'editore Soru festeggia con Balducci. Il Galateo è legge per gli autisti della casta. Poi c'è l'Unità che intitola la prima pagina davanti all'immagine che da sempre caratterizza la prima pagina di questo quotidiano. Secondo tempo, il 62% di sì non basta a Fiat, la fabbrica resta ma in dubbio la produzione della Panda. Landini che dice chiedo a Marchionne una trattativa vera. Non solo iscritti alla FIOM, sono giovani e senza tessere. Maria, 31 anni, dice fiera del mio voto. L'editoriale di Rechlin e gli interventi di Fassina e di Simoni. Poi sempre dalla prima pagina dell'Unità. L'Unità da oggi anche su iPad, un altro modo di leggerci. E l'Italia nel pallone, specchio di un paese a caccia di gloria. Infine, dalla prima pagina dell'Unità, una nuova tassa dal governo dell'amore. Il Sole 24 Ore, ai comuni tassa unica sulla casa, una nuova imposta sostituirà i prelievi esistenti con un gettito di 25 miliardi, dal 1 luglio autostrade più care, evviva! E poi sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore, Pirelli in Formula 1, 3 anni di fornitura esclusiva delle gomme. E poi a Pomigliano la Fiat va avanti, dopo il sì a maggioranza procede il confronto con i sindacati firmatari dell'accordo. Vittoria a metà, così intitola. Vittoria a metà, così intitola il giornale parlando di Pomigliano. Pomigliano appesa ad un filo. L'accordo che abbiamo firmato con la Fiat per noi è valido. Nel referendum il 62,2% dei lavoratori di Pomigliano ha detto sì alla Panda. La Fiat quindi deve procedere. A parlare Roberto Di Maulo. segretario della FISMIC, ha ripreso solo in serata un po' di ottimismo. Ieri mattina, confermando l'esito non plebiscitario del voto in direzione del sì, il sindacalista non vedeva via d'uscita. È indubbio che Fiat annuncerà l'inevitabile, cioè la rinuncia dell'investimento in Italia. Saranno felici in Polonia, conosco bene le reazioni dell'animale ferito, reagisce in maniera spropositata. Il comunicato del Lingotto, seppur scarno e fumoso, quindi aperto a più interpretazioni, ha però ridato benzina a Di Maulo e ai suoi colleghi. Alla FIOM, precisa subito il capo della FISMIC, forse si sono dimenticati che il loro statuto ha come vincolante il referendum nei casi di accordo aziendale. Ebbene, proprio loro stanno ora derogando al loro statuto. L'esito del referendum, lo ripetiamo, l'abbiamo già parlato ieri, e ovviamente più avanti dei quotidiani che titolavano un sì dello 75%, dell'80%, invece no. I votanti sono stati 95,1%. 4.642 su 4.881 aventi diritto. I voti espressi per il sì sono 2.888, quindi il 62,2%, il no è il 36% con 1.673 voti, schede nulle 1,2%, schede bianche 0,4%. Tagli, scontro, governo, regioni, dalla nuova IMU 25 miliardi, si parla di nuove tasse, da pagina 7 della Repubblica, con Tremonti che dice le misure pesano sul PIL, ma senza si rischia il collasso. Nell'IMU confluirà l'ICI della seconda casa, nella nuova IMU confluirà l'ICI sugli stabili commerciali, il tutto pesa circa 8 miliardi. Tassa di registro entrerà nell'IMU, si paga nel corso delle compravendite immobiliari e sugli affitti il suo gettito di 7 miliardi. Tassa ipotecaria si paga in quota fissa di 168 euro ad ogni voltura catastale, il suo gettito sarà di circa 2 miliardi. La cedolare secca, quando sarà approvata, passerà ai comuni e conterà anche sul gettito per l'emersione dal nero. Il patto di stabilità interno, per vedere più o meno quanto pesano i tagli della manovra, si vede che le regioni nel 2011 avranno 4 miliardi di euro, nel 2012 4 miliardi e mezzo. Saliranno anche il gettito per le province grazie a questa tassa, nel 2011 da 300 milioni di euro a 500. E chi ne beneficerà di più saranno sicuramente i comuni, da 1.500 milioni di euro, quindi 1,5 miliardi, a 2 miliardi e mezzo. Impatto recessivo però commentano a pagina 7 della Repubblica. Il ministro dell'economia Giulio Tremonti è stato costretto ad ammettere che le stime del PIL continuano a peggiorare. Quest'anno invece dell'1% previsto dalla relazione unificata, di poco più di un mese fa, il PIL crescerà dello 0,9%, meno della media europea. Colpa della manovra da 24,9 miliardi che in tre anni piallerà la crescita di mezzo punto percentuale. Le cifre sono arrivate in Commissione Bilancio del Senato, dove il governo ha presentato un aggiornamento del documento contabile di maggio. Le nuove cifre complicato la situazione dei conti pubblici, tant'è che il PD calcola che in settembre sarà necessaria una nuova manovra di 6-7 miliardi. Nasce la destra delle tasse, non si parla in Italia, ma di una questione più prettamente europea. Angela Merkel, ma non solo, anche il che governa in coalizione con i liberal democratici di Westerfelle, credo di aver detto bene, ma non solo, anche dalla Gran Bretagna. Il budget inevitabile presentato martedì dal governo di centrodestra britannico è un tradimento. George Osborne, conservatore, cancelliere dello scacchiere, ha preso la valigetta rossa e spelacchiata che contiene i conti dello Stato e che i ministri delle finanze del Regno si passano di mano. È uscito dal numero 11 di Downing Street e alla Camera dei Comuni ha annunciato il piano di rientro del deficit pubblico, salito a oltre il 10% con la crisi economica. Taglia la spesa, ma soprattutto tasse, parola che gli eredi di Margaret Thatcher avrebbero dovuto sempre accompagnare con tagli, ma ora avvicinano ad aumento. Disperati per lo stato delle finanze pubbliche, i conservatori britannici cambiano pelle. La riduzione delle imposte non è più la chiave che apre l'economia e fa prosperare il paese. Il tradimento di quasi 30 anni di politiche fondate sulla supply side economics, cioè sull'economia, che favorisce l'offerta e i suoi soggetti lanciati negli anni 80 dalla signora Thatcher indimenticabile e dal presidente americano Ronald Reagan, non si consuma solo a Londra. Lì il governo guidato da Cameron ha deciso di aumentare l'IVA dal 17,5 al 20%, di introdurre nuove tasse su seconde case e investimenti in titoli finanziari, di ridurre le esenzioni fiscali e di inventare un prelievo sui patrimoni delle banche, l'industria più potente del regno. Ma anche in Germania il governo tra conservatori e liberali ha vinto le elezioni lo scorso settembre promettendo meno tasse. Nella manovra di risparmi per 80 miliardi varata 2 settimane fa, Angela Merkel e il suo ministro Schäuble hanno invece introdotto tagli alla spesa, ma anche imposte sulle banche, sulla produzione di energia nucleare, sui biglietti aerei. In Francia Nicolas Sarkozy, altro presidente di centrodestra, è più prudente. Ciò nonostante prevede di chiudere alcune scappatoie fiscali per 5 miliardi e di recuperare altri 35 miliardi quando l'economia tornerà a crescere. Non è ovunque così. In Canada il primo ministro conservatore Stephen Harper ha tagliato l'IVA, le tasse sul reddito e quelle sulle imprese, e accompagna il tutto con una retorica robusta, tanto che gli avversari lo accusano di aver reso il termine tasse una parola sporca. Non solo, anche negli Stati Uniti non tutti i conservatori hanno girato le spalle al reaganismo. Arthur Laffer, economista che ha inventato la curva che indica che oltre un certo livello di tassazione le entrate dello Stato calano perché l'economia non cresce, sostiene che gli USA entreranno in recessione nel 2011. Il 1 gennaio dell'anno prossimo, infatti, finiscono i tagli alle imposte effettuati da George Bush. Sarà forse colpa dei tagli delle tasse, sarà forse colpa dell'economia che non cresce, ma anche in Europa soffrono e soffrono anche i giornalisti. Radio France non ride più di tanto e licenzia per primi gli umoristi, che disturbano i politici e l'emittente pubblica li manda a casa. L'articolo è tratto da pagina 3 di Manifesto. Gli umoristi disturbano i politici con le loro cronache sulle onde di Radio France a un'ora di grande ascolto? Allora verranno eliminati dal palinsesto della prossima stagione a partire da settembre. È la decisione che ha preso la direzione di Radio France ieri dopo mesi di polemiche che sugli interventi alle 7.55 su France Inter, la principale radio pubblica, la più ascoltata in un testa a testa con la privata RTL, che non è la nostra RTL 102.5 ma è la loro RTL, ieri mattina il principale umorista Stéphane Guillon, che ancora non era stato messo al corrente del licenziamento, conosciuto attraverso un'intervista dal presidente di Radio France, aveva tutto previsto. Andiamo, andiamo, signore e signori, è l'ultima, si licenzia, si maltratta, cambiamento di palinsesto, tutto deve scomparire, liquidazione totale degli umoristi. Guillon, che grazie alla cronaca su France Inter dal lunedì al mercoledì, seguita da più di 2 milioni di persone da 3 anni a questa parte, riempie ora i teatri con i suoi spettacoli, ha affermato che si tratta di una decisione politica. Es, come il direttore di France Inter, Philippe Val, sono stati nominati direttamente da Sarkozy, grazie alla legge del 2009 che il presidente ha fatto votare per bypassare l'autority dell'audiovisivo e che gli permetterà a giorni di scegliere anche in prima persona il presidente di France Télévision. Quindi una manovra francese non dissimile dalla situazione della nostra RAI, che tutti noi critichiamo per renderla più libera, più serena, più svincolata dai partiti. Invece nel 2009 Sarkozy ha fatto il contrario, si vede che gli farebbe piacere che la TV di governo e non del paese, almeno come la intende lui, dia notizie più consone alla situazione. Con Stéphane Guillon perdono il posto anche Didier Porte e François Morel, gli umoristi del giovedì e del venerdì della matinale di France Inter. Didier Porte aveva ricevuto di recente un'ammonizione dalla direzione di Radio France per un intervento considerato di troppo cattivo gusto. Che aveva fatto? Aveva attribuito all'ex primo ministro Dominique de Villepin, che ha appena fondato un partito a proporsi a Sarkozy, dei commenti pesanti sul presidente della Repubblica. Stéphane Guillon di Eporta, oltre alla trasmissione 755, perdono anche tutti gli altri contratti che li legavano a Radio France. Anche il giornalista della Matinale di France Inter, il bravo Nicolas Demorin, sarà sostituito, ma sostiene di essere stanco di alzarsi prima dell'alba e dovrebbe avere un'altra trasmissione a un'ora più comoda. Notizia però che deve essere ancora confermata. Quindi all'occhio a fare battutine simpatichine, proprio così, quelle che fanno ridere, che strizzano l'occhio agli ascoltatori. Dicono che stanno parlando di noi, ci licenzieranno? No, non possono. Anche perché dalla settimana prossima, da mercoledì l'ultima puntata, non saremo più presenti. Vediamo invece notizie curiose o forse, ecco, culturali, perché questa sembra una notizia di secondo piano, ma è in un interessante reportage tratto da pagina 30 e 31 della Repubblica che parla di balene. Balene perché il Giappone le vuole uccidere. È un articolo di Federico Rampini, è preannunciato dalla copertina e spiega sostanzialmente qual è il motivo per cui i giapponesi vogliono, continuano questa battaglia a difesa della caccia alle balene, che dicono per ragioni scientifiche, ma che in realtà fra autorizzate e bracconieri sfamano un popolo come quello giapponese. Tutti pensano probabilmente che il sushi di balena sia un piatto prelibato, che la carne di balena sia buonissima. In realtà fa schifo, questo va detto. Non perché l'ho assaggiata, ma perché, dice Federico Rampini da pagina 30 e 31 della Repubblica, che esclusivamente per ragioni di ricerca scientifica, come dice il portavoce del Ministero degli Esteri Hiro Okuyama, è la foglia di fico, la fragile finzione in cui si aggrappa la diplomazia nipponica nelle conferenze internazionali. Questo spiega la battaglia solitaria con cui il governo di Tokyo continua a difendere la caccia alle balene, ma dietro c'è qualcosa di più profondo. E non è la bontà della carne o come fosse un'esigenza nutrizionale la carne di balena, bensì è il senso di un'identità perduta, triturata da un secolo di emulazione dell'Occidente. Però, per uno scherzo beffardo della storia, il sollevante si aggrappa disperatamente a un simbolo che non è suo. Sui manuali di storia a Tokyo non v'è traccia di questa impostura e persino tra i giapponesi più colti solo pochi osano alzare il velo sulla grande menzogna. Ma la verità è questa, la loro mania per la carne di balena fu imposta dal generale Douglas MacArthur, il vincitore della guerra del Pacifico, comandante capo delle forze di occupazione americane alla fine della seconda guerra mondiale. Mo vediamo che è successo nella storia e come all'interno di un paese che ora difende la caccia alla balena come fosse l'evento culturale più importante a difesa delle proprie tradizioni, in realtà ha assunto una tradizione che non è sua ma che è stata imposta. L'equivoco affonda le sue radici nella complicata storia di amore e odio tra i giapponesi e l'Occidente, dall'arrivo della cannoniera del Commodoro Perry del 1852 fino ai nostri giorni. Il porto di Ayukawa, molto famoso per i suoi pescatori, cacciava sì balene nel secolo che fu di Melville, l'autore per appunto di Moby Dick. Ma i consumi della carne pregiata sono diminuiti anche sul mercato interno, sono appena un ventesimo rispetto al record storico di 226.000 tonnellate toccato nel 62. La campagna internazionale per proteggere i grandi mammiferi marini era del 1986 e ha spinto il porto di Ayukawa verso un lento e penoso declino. All'avanguardia nella difesa delle specie minacciate dall'estinzione ci sono proprio gli ambientalisti americani. Eppure 150 anni fa è proprio l'America il centro mondiale della caccia alle balene. Philip Orr, biologo e storico, ne ha fatto il centro della sua ricerca monumentale che si intitola The Whale in Search of the Giants of the Sea. Oh, finalmente ho detto qualcosa in un inglese potabile. Nel Settecento, nella prima metà dell'Ottocento, ricorda Hoare, la caccia alle balene e lo sfruttamento industriale delle loro risorse sono l'equivalente di quello che oggi è il business del petrolio. È solo dopo la Seconda Guerra Mondiale che le cose cambiano nel mercato interno giapponese. Dopo la resa incondizionata dell'imperatore Hirohito del 1945, il Giappone, distrutto dai bombardamenti, incluse le due atomiche, è a corto di ogni risorsa naturale. Raccolti agricoli e allevamenti sono allo stremo. ed è il generale MacArthur a imporre in tutte le scuole la carne di balena come alimento quotidiano, proteine a buon mercato, le uniche accessibili in quegli anni. Paternalismo autoritario e propaganda riescono a convincere la popolazione che la carne di balena è parte delle nostre tradizioni, un pezzo di cultura nazionale, dice Kitō. Kitō, sushi, Kitō, sembra una battuta, invece si chiama proprio sushi davvero, dell'Università di Tokyo, è uno scienziato ambientale. Ai giapponesi non piace particolarmente la carne di balena, ma piace ancora meno sentirsi vietare il consumo dagli stranieri. È uno dei pochi terreni su cui abbiamo la capacità di dire no all'America. E concludiamo questa rassegna stampa, prima di passare al nostro ospite di oggi, con cultura, notizia e televisione. Mentana sì, Mentana no, dove lo mandiamo Mentana? Pagina 49 del Corriere della Sera, ma riportato anche da un po' tutti i giornali, per parlare della nuova squadra di Rai, Mediaset o Sky? No, è l'indimenticata La 7. Contro i pachidermi dell'informazione, il mio TG sarà anarchico e darà notizie. Sì, perché in effetti anche Mentana si accora a tutti quelli che dicono che forse i telegiornali attuali, molti perlomeno, delle testate anche pubbliche, perché non parliamo di quelle private che fanno un po' quel che gli pare, di notizie se ne vedono poche. E forse credendo di andare vicino ai gusti del pubblico parlando di cibo a mezzogiorno piuttosto che di moda e di gossip, in realtà perdono clamorosamente gli ascolti, perché la gente vuole essere informata, non per niente voi ci state ascoltando. Bella questa, eh? Ai primi di luglio sarà il mio posto alla stanza di direttore. Mancano solo i dettagli, ma Enrico Mentana è pronto a tornare in TV. E racconta tutti retroscena della trattativa che l'ha portato alla 7. Lui e Berlusconi si sono visti per caso il 1 giugno a un ricevimento al Quirinale. Ho incontrato il premier e mi ha detto: mi piacerebbe se tu tornassi. Mentana spiega che Berlusconi sapeva delle trattative con la 7, mentre quelle con Mediaset erano a un punto morto. Loro mi hanno fatto delle proposte molto competitive dal punto di vista economico. Sostanzialmente mi offrivano di fare quello che facevo prima, una cosa tipo Matrix, ma ho preferito accettare la sfida di La 7. L'hanno cercato in molti durante i 16 mesi che sono passati dalle sue dimissioni da Mediaset. La Rai mi aveva offerto la direzione di Rai 3, ma avevo posto condizioni impossibili: l'unanimità del CDA e il consenso, sempre unanime, della redazione. Ha avuto offerte dai giornali, ma no, non dice quali. Nessuna invece da Sky, mai stato contattato. Trovato l'accordo, in realtà il contratto con la 7 non è ancora stato firmato, non è per questioni economiche, ma esclusivamente burocratiche, si affretta ad aggiungere Enrico Mentana. Tra i nodi in sospeso c'è il futuro ruolo di Antonello Pieroso nella rete. Giovanni Stella, vicepresidente Telecom Italia Media, vorrebbe che Pieroso restasse a collaborare con noi. In ballo c'è la conduzione di Omnibus e niente di personale, che al momento sono sotto la direzione della testata giornalistica, ma che verrebbero scorporati nel caso il direttore uscente decidesse di restare alla 7. Parliamo anche di compensi. Quanto guadagnerà Mentana se entro in servizio il 1 di luglio? Costerò alla rete 160.000 lordi euro nel 2010. Ma guai a toccare Stella sui numeri, non a caso è soprannominato Ercanaro per la fama di tagliatore di teste e di budget. Alla 7 l'ex conduttore di Matrix doveva arrivarci tempo fa. Corono una tentazione vecchia di 10 anni, dice Mentana. Io, Gad Lerner e Fazio sognavamo di fare il terzo polo, ma forse i tempi non erano ancora maturi. Fa quello che gli piace il fornaio Mentana. Sfornare il pane delle notizie tutti i giorni è la cosa che mi piace di più. Ma non fa proclami su come sarà il suo TG. La cosa più innovativa è fare un telegiornale normale. Dare tutte le notizie, perché le notizie non sono né di destra né di sinistra. Cercherò di fare un TG, tra virgolette, anarchico. A spingerlo al TG La 7 è stata la portata della sfida. Sono fortunato, non è questione di soldi. Se avessi un mutuo da pagare sarei dall'altra parte. Qui c'è una missione precisa e ambiziosa. Si punta a crescere e incunearsi tra i due pachidermi dell'informazione, ossia TG1 e TG5. Turmoil, Il nostro ospite di oggi è Emilio Dalla Chiesa, intervistato per noi a proposito di Summer River Festival. Pronto Emilio?
Sì, pronto.
Buongiorno signor Emilio Dalla Chiesa, benvenuto ai microfoni, bentornato anzi ai microfoni di Radio Bue, la radio universitaria, a parlare del River Festival, Summer River Festival. Sei già stato contattato 2 settimane fa in occasione del nostro programma pomeridiano, il più, parlando della parte film del festival che si tiene proprio dal 12 al 20 luglio.
Sì, esattamente.
Mentre noi questa volta vorremmo parlare anche della parte degli spettacoli che prosegue, che parte dal
21 luglio alla Lotta Agosto,
accompagnandoci per tutto il resto dell'estate. Innanzitutto sì. Vuoi presentare quello che accadrà dal 21 luglio all'8 agosto proprio al Portello qui a Padova?
Bene, spero che tutti gli spettatori mi sentano forte e chiaro, e così introduciamo che a continuare poi quei mondiali del cinema che seguiranno i mondiali del calcio, come avevamo detto l'altra volta, parte il Portello River Festival. Col tema di quest'anno, il tema è Ponti di Civiltà. Noi con questo Ponti di Civiltà chiudiamo il cerchio in pratica, perché per questi 6 anni ogni anno abbiamo affrontato come riferimento, come tema, uno degli elementi architettonici di quel bellissimo porto medievale che è il Porta Portello. Abbiamo fatto l'edizione che riguardava i muri, ma tutti i muri mentali, i muri fisici, i muri dell'indifferenza, i muri della storia come Berlino e quello di Israele in Palestina. Ecco, quest'anno abbiamo chiuso con il ponte. Perché? Perché l'amministrazione si è accorta del valore di questa bellissima location, ha ristrutturato, ha recuperato diciamo, la seconda scalinata. Per noi si apriva una grande opportunità di rilancio del festival, collocando una seconda zattera, che il ponte diventava l'asse centrale, l'asse del festival. Benissimo, Ponte di Civiltà è il tema di quest'anno. Ecco, e su questo tema il programma è abbastanza ricco e interessante. Cominciamo subito il 21 luglio con Take Off, Salto nel Poetico, un artista multimediale che ha esposto alla Biennale di Venezia, la Biennale Arte. Proseguono poi 4 giorni del Battiglione Beat che noi ospitiamo, perché è una manifestazione errante, nel senso che cerca ospitalità, ecco. Dopodiché riparte, cioè continuiamo il nostro programma con Aaron, professor Louis Harwitz, un grandissimo personaggio del blues, un personaggio che ha suonato a Woodstock, che ha suonato con Bob Dylan, che è stato anche in qualche parte autore della colonna sonora di Easy Rider, dunque è un personaggio di tutto rispetto. Dopodiché continuiamo con un omaggio a Yasuo Matsukawa, un grande regista giapponese, che presentiamo i suoi due dei suoi 100 documentari. Sarà presente sua figlia che presenterà il suo lavoro. Continuiamo con la musica, il futuro del mondo, la presentazione del nuovo CD di Luca Bassanese, un giovane di un grande futuro che secondo me farà una grande strada. Musica del mondo, diciamo.
Ma non solo, musica del mondo, perché vedo che domenica 1 agosto c'è il concerto etnopopolare pugliese.
Sì, Human Achille.
E non solo. E giovedì 5 agosto, una cosa che mi incuriosisce, è l'Ambasciata della Repubblica di Corea, un'opera lirica proprio con soprani coreani.
Certo, e qua vorrei fare un piccolo, puntualizzare questo fatto che in Italia, in un momento in cui tagliano la cultura, la lirica tagliata proprio, scomparsa dalle istituzioni dello Stato, diciamo, noi ospitiamo l'opera lirica. E grazie all'Ambasciata della Repubblica di Corea.
Quindi,
che ha scelto il nostro festival proprio come location, innamorata della nostra location e dell'originalità di come noi siamo riusciti a proporre la musica in questo contesto. Ecco.
Un appuntamento da non perdere, anche perché potrebbe essere l'ultimo di lirica nel nostro stato. No, dai, sto scherzando.
Sicuramente è interessante. Poi un'altra cosa interessante, abbiamo 2 film, perché facciamo una retrospettiva sul tema Ponti di Civiltà. Quel cinema maledetto, quel cinema scomparso, quel cinema invisibile che non lo si trova più, i 2 film che hanno preso i loro premi, i loro riconoscimenti internazionali, Yol nell'82 a Cannes vince la Palma d'Oro e Rembetico, film mai proiettato in Italia, ce lo porta di persona il regista, viene lui, Costa Ferri, ed è un film dell'83, vinse a Berlino l'Orso d'Argento. Poi abbiamo anche il Sud America, la salsa, ecco, con Rocoi Band.
Ponti di civiltà inteso proprio come un melting pot di culture che si incontrano, perché il ponte è il simbolo dell'incontro tra le civiltà, che
certo,
spesso sono divise da un fiume, da un baratro o da quel che c'è in mezzo.
Costruiti per unire e distrutti per separare.
Benissimo, allora vorremmo chiederti: quale fra tutti questi eventi, perché ce ne sono tantissimi davvero di belli, è il tuo preferito, quello a cui tieni di più, proprio con il cuore?
Ma è difficile, perché veramente io li amo tutti questi spettacoli. Potrei dire la serata finale, perché ci gemelliamo, ecco, facciamo un gemellaggio internazionale importante con Istanbul, capitale culturale d'Europa del 2010, cioè la Turchia fa parte integrante dell'Europa culturalmente e non politicamente ancora. E dunque celebriamo Istanbul dal Zeybek al Zeybekico e la voce del Santur, musica iraniana, musica curda, ci sarà da rifletterci sopra. I suoni che uniscono le due sponde dell'Egeo, ecco.
Ottimo.
Per me quello è il massimo dal punto di vista internazionale, dal punto di vista organizzativo, e va sotto il patrocinio dell'ambasciata turca, ecco. Dunque, come ben vedi, stiamo bussando le porte delle ambasciate, visto che l'amministrazione ti taglia i fondi.
Vabbè, almeno avremo comunque un Portello River Festival davvero pieno di appuntamenti, forse più per lo sforzo di chi l'ha organizzato, da chi ci
certo,
tiene. Ma
certo.
Questi 6 anni...
Ingresso libero, noi non abbiamo mai strappato un biglietto.
Anche questo fa del vostro festival forse il più prezioso per noi,
certo,
studenti universitari. Le tue parole iniziali, quelle che dicevano il ponte come punto di chiusura su questo viaggio di 6 anni, di 6 Portello River Festival, vorrà dire che forse l'anno prossimo rischiamo di non vedere più nulla?
Il River Film Festival sicuramente si sposta, non sarà più fatto lì. Quello del cinema, il Festival Internazionale del Corto, perché non sta dentro più a quello spazio, in quanto 2 ore a sera sono troppo poche per fare un festival dove si fanno vedere 100-200 opere, voglio dire. Lo trasferiremo di più in inverno, perché così rendiamo anche onore al nostro pubblico, che è un pubblico universitario, ed inverno c'è. Mentre d'estate, è ovvio, anche io
sì,
quando ero universitario prendevo la mia valigia, il mio zaino, me ne andavo.
Da
Padova.
E invece per quanto riguarda il Portello River Festival?
Lotteremo fino all'ultimo, e anche con le unghie, ci confronteremo con l'amministrazione e faremo una sola domanda. Chiederemo all'amministrazione comunale di Padova, cioè all'assessore in modo particolare, chiederemo cosa ne pensa, cosa vuol fare del Portello River Festival. Lo vuole realmente sostenere o vogliamo chiuderlo?
È perché sarebbe un grosso buco all'interno di quella che è l'offerta culturale padovana. Quindi
sì,
Speriamo che questo Ponti di Civiltà favorisca anche un incontro fra chi lo sta organizzando e chi dall'altra parte deve sostenerlo, anche
certo,
in questo periodo che non è facile.
E come lei sa, non avendo biglietti d'ingresso, gli artisti vanno pagati, cioè gli artisti è il loro lavoro.
Certo. Bene, vogliamo chiederti un'ultima domanda, che è: cosa ti porterai di questi 6 anni? Se mettiamo caso che l'anno prossimo c'è tutto bloccato, il Film Festival lo spostiamo all'inverno e il River Festival con tutti i suoi eventi culturali non si può fare per un motivo o per l'altro, di tutta questa esperienza di 6 anni cosa ti sarai portato dietro?
Cosa dire, io se devo pensare al mio passato, ancora quando ero studente liceale organizzavo eventi culturali, dunque sono passati tanti anni. Cosa porto dentro? Fare queste cose ti arricchisce comunque, perché ti porta a confrontarti con il diverso, confrontarti con altre culture, ti porta a far ricerca anche perché il nostro festival, noi non proponiamo cose che vedi altrove, attenzione, le vedi solo qui, e dunque richiede una ricerca, richiede poi incontrare queste persone nella loro vita, conoscerle di persona. Certo, una grande ricchezza, perché per tutta l'Asia Minore ho maturato delle bellissime relazioni, delle nuove conoscenze, anche per dirvi che Anna Stereopoulos, che è chi dà un forte contributo sulla parte musicale, è greca, vive in Grecia, è una persona deliziosa, si è innamorata del nostro festival. Mi porto dietro una bella esperienza che vorremmo continuare. Noi siamo testardi, lotteremo contro tutti pur di farlo continuare.
Benissimo. Allora noi facciamo il tifo.
Se non ce lo fanno fare, si ricorderanno di noi, voglio dire.
Sì, nel senso che ci sarà un buco nell'estate padovana. Allora, i migliori auguri, speriamo di poter vedere anche il prossimo River Festival. Attendiamo veramente con speranza, quasi con un po' d'ansia, questo, con degli appuntamenti davvero unici in tutto il territorio italiano. Informazioni le abbiamo su riverfilmfestival.org, ma anche portello riverfestival.org oppure Padovanet, come sempre, che fa ottimo punto di riferimento. Noi ringraziamo Emilio Dalla Chiesa per il tuo intervento. In bocca al lupo. Grazie. E sotto, perché adesso comincia il River Film Festival e immagino tu sarai impegnato tutti i giorni a
certo,
seguire questo.
Saremo lì con i registi a incontrare i giovani studenti universitari, i giovani di Padova, ecco.
Benissimo, in bocca al lupo
tutti, eh?
E grazie mille per il tuo intervento. Ciao, a presto.
Grazie, ciao, a presto, ciao.
E anche oggi siamo arrivati in conclusione di puntata di questo Earth Intruders, la rassegna stampa di Radio Bue, la vostra preferita, la vostra unica, anche perché è l'unica che comincia alle 11:30, più o meno puntuale, per permettervi al vostro bioritmo, che inizia più o meno alle 11, di fare colazione con le notizie, senza dover poi sprecarvi la mattinata a guardarvi i giornali, i telegiornali, gli spunti, le notizie, eccetera, eccetera. Le trovate solo qui su Earth Intruders. Io sono Alessandro Albertoni. I nostri contatti in conclusione vi faranno comodo se volete commentare, criticare, ma anche intervenire su tutto quello che sta succedendo in questo mondo pazzo. Facebook, cercate Radio Bue Padova, Skype, radio_bue_diretta. Messenger a radiobue@live.it o scrivere una bella mail a diretta@radiobue.it, tanto poi Enrico Bassi la legge. Gli appuntamenti di oggi: non perdetevi alle 14:30 in diretta con il più, ci saranno tante notizie, ospiti, cose interessanti, ovviamente in formato ridotto per permettervi alle 16 di vedere la partita dei mondiali. Insomma, che il calcio vi piaccia o no, è comunque un evento sportivo importante. Inoltre, e vi ricordiamo che domani noi non andiamo in onda, ci risentiamo lunedì alle 11:30 in diretta su Radio Bue con Earth Intruders rassegna stampa. Grazie mille dell'ascolto e vi auguro a tutti una gran buona giornata.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.